Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. E diamo subito la linea a Don Erigio.
Carissimi bentrovati, proprio con tanto, tanto amore e tanta gioia, alla carissima famiglia di Radio Mater, alla comunità di Maria, al nostro caro Don Mario che ho avuto il dono di poter ascoltare, ecco, solo poco tempo fa. Iniziamo subito questo programma perché oggi sarà veramente un programma molto molto ricco. Lo iniziamo con uno splendente segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima, lo Spirito Santo, che ci aiuti a entrare in questi misteriosi disegni di Dio che hanno portato Don Gio così giovane a entrare nella casa del Padre. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Mamma, tu che hai tenuto accesa la lampada della fede in quel sabato santo, dove hai creduto fermamente a tuo figlio e il terzo giorno risorgerà, ti affidiamo questa trasmissione, tutte le persone che l'ascolteranno, i frutti spirituali che da questa trasmissione ne usciranno. Sono qui con me Maria Teresa e Marcello la regia, che accompagneranno questo momento di grazia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Ecco, carissimi, sarò molto molto breve perché oggi ci saranno molti interventi esterni attorno a una figura meravigliosa, è un altro angelo sacerdotale. Abbiamo già visto Don Fabiano Forafò di Verona e adesso vedremo oggi Giovanni Bertocchi della diocesi di Bergamo. Una figura veramente luminosa. Vi lascio solo due citazioni che ho ricavato proprio per poterle condividere insieme con voi. Quando aveva 15 anni, Don Gio scriveva: «Spesso mi ritrovo a pensare che io sono un sogno di Dio. Io vedo Dio che sogna la nostra storia». Ecco, un ragazzo amante della vita che accoglieva ogni giorno come dono da corrispondere. Un ragazzo che non aveva paura di voler diventare santo, né di dirlo. Un altro pensiero invece da sacerdote annotato sul suo diario, di cui ci verrà parlato dopo. Voglio essere un libro aperto, voglio migliaia di pagine bianche su cui sia tu a scrivere il resto della mia storia. Voglio che sia tu a completare le pagine della mia esistenza, le frasi della mia vita. Voglio davvero che i miei puntini di sospensione siano i tuoi punti esclamativi visti dal basso. Come vi dicevo, cari amici, è una figura tutta da scoprire. Ascolteremo direttamente adesso la mamma di Don Gio, ascolteremo il papà, un amico carissimo di famiglia che si presenterà a lui, Monsignor Arturo Bellini, e interverrà in questa poi prima parte anche Don Riccardo Bigoni. Ecco, voglio chiudere questa mia breve presentazione con quello che sicuramente sperimenteremo. Dopo aver condiviso la storia meravigliosa di Don Gio, sentiremo cantare nel nostro cuore ciò che ha cantato il salmista nel Salmo 26. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Ecco, allora adesso accogliamo in diretta dalla loro casa la mamma di Don Gio, Maddalena, che ci racconta un po' che cosa accadde la sera del 30 aprile del 2004. Benvenuta cara Maddalena, siamo tutti in ascolto.
Grazie Don Eligio, prima di tutto mi premo ringraziamenti a nome di tutti per Radio Mater e tutti i suoi collaboratori, per gli ascoltatori, per chi ha promosso questa iniziativa, e un grandissimo abbraccio affettuoso a Don Mario e a lei Don Eligio per averle proposta. Allora, parlo della sera del venerdì 30 aprile 2004. Quanto è accaduto quella sera è dovuto al temperamento gioioso e giocoso dell'animo di mio figlio chiamato Don Gio, come Don Bosco, che era il suo modello educatore. Lui amava moltissimo stare con i ragazzi e con i giovani, anzi anelava anche di essere per loro un piccolo giullare di Dio. Io l'avevo anche sentito ripetere questo proposito di Don Bosco: farò qualunque sacrificio, anche il mio sangue darei volentieri per salvarli. Quella sera del venerdì 30 aprile 2004 in oratorio si stava festeggiando con un gruppo di adolescenti la conclusione di una positiva esperienza di vita comunitaria denominata Fratello alla Grande. Io avevo potuto incontrare mio figlio appena 2 giorni prima e l'avevo trovato proprio esultante, perché l'iniziativa in corso stava andando davvero molto molto bene. Comunque quella sera del 30 aprile io avevo un forte desiderio di sentirne la sua voce, ma anche solo per qualche minuto. Erano passate da poco le 20, io lo chiamai più volte sia sul telefono di casa che sul cellulare, senza però riuscire a comunicare con lui. Vi faccio sapere che in quel periodo ero più ansiosa del mio solito ed ero angosciata, perché nella testa da giorni mi martellava questo imperativo, che fosse forse un presentimento. Mi sentivo dire: sii pronta, Maddalena, sii pronta. Non mi riusciva però di comprenderne il significato. Poco dopo le 21 mi giunge la telefonata del parroco di Don Gio, Don Arturo Bellini, che voleva parlare col Papa Piero, che però in quel momento era fuori casa. Allora mi informò che Don Gio era caduto in palestra e che lo stavano soccorrendo, quindi era necessario partire subito per raggiungere nostro figlio. Con cuore trafelato ci mettiamo immediatamente in viaggio. Io guidavo, mentre Papa Piero, per seguire l'evolversi della situazione, che già si era apparsa un po' drammatica, si barcamenava tra un telefonino e l'altro. Purtroppo ha subito inizio una serie di notizie discordanti relativamente al trasferimento di Don Gio al pronto soccorso. Chi ci diceva che era già giunto ai riuniti dell'ospedale maggiore di Bergamo, chi smentiva questo, chi ancora ci diceva che era Verbello, chi di nuovo ci diceva che era un altro ospedale e così via. Finché ci arriva la conferma da Don Arturo, che ci fa sapere che Don Gio è ancora lì in palestra e che stanno tentando di rianimarlo. Qualcun altro poi ci dice che quando tentano di sollevarlo Don Gio non respira più. Quindi per noi comincia un'angosciosa agonia, una via crucis. Papà Piero è un medico, mamma Mema, la sottoscritta, è una fisioterapista, quindi entrambi capiamo subito che dobbiamo aspettarci una ferale notizia. Ormai sono le 22:30 di quella sera lì e siamo solo a metà percorso, perché la distanza era di una cinquantina di chilometri per poter raggiungere Verbello. Sono le 22:30, ripeto, e Don Arturo ci comunica che Don Gio è morto. Non ci resta che pregare con fervore. Scusate, raggiungiamo finalmente il nostro figlio composto nel freddo pavimento della palestra. Con Don Arturo c'erano già molte persone in pianto, i carabinieri, l'equipe del 118, Il dolore che provammo è tuttora indescrivibile, ma ci fidammo da subito alla volontà del Padre. Scoprimmo che Don Gio, il nostro piccolo giullare di Dio, durante lo svolgersi della festa, spinto da quel suo trasbordante entusiasmo, aveva voluto fare un salto di gioia sulla pila dei materassini che erano serviti per la settimana di convivenza, cadendo purtroppo malamente dalla balaustra alta 3 metri. È stato un salto, e mi chiedo ancora oggi, ispirato, che lo ha privato della vita fisica, ma noi lo consideriamo con piena convinzione che è stato invece un salto verso l'amore, con la maiuscola, verso il dono di sé. La segreteria quella sera annunciava: «Sono Don Giovanni, in questo momento non sono in casa, provate a chiamarmi al 333-97-92712 oppure lasciate un messaggio». Subito da quella sera, da quello stesso momento, abbiamo accolto questo suo invito. Il cellulare di Don Gio non è mai stato spento e ancora ad oggi continua a ricevere dei messaggi, perché Don Gio è vivo nel cuore di tante persone.
Ecco, ha chiuso il suo intervento?
Sì, io ho chiuso il mio intervento.
Allora, noi abbiamo pensato di fare un bellissimo regalo, a lei che è la mamma. La mamma che per un sacerdote la mamma è quanto mai importante, anche a Piero e poi ai due amici sacerdoti che è lì. Vogliamo fare adesso un bellissimo regalo, visto che lei ha concluso dicendo che è stato un salto nell'amore, e Don Gio le risponde proprio col Salmo 15: «Sì, cara mamma, di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione». E allora ecco, le regaliamo i nostri ascoltatori questo canto stupendo, la voce di Don Gio, che in questo momento prega con noi e per noi. Ascoltiamo insieme. Ecco, carissima mamma Maddalena.
Grazie.
Questo è proprio il suo figlio, con la sua voce e con questo canto stupendo.
Sì.
Il cielo oggi è qui con noi e noi siamo insieme veramente con loro. Ecco, l'abbiamo ascoltato veramente come un grandissimo dono. Ora accogliamo con gioia Monsignor Arturo Bellini, che è un carissimo amico di famiglia, che ci parlerà della caratteristica dell'iniziativa battezzata Fratello alla Grande. Benvenuto, caro Don Arturo, l'ascoltiamo ben volentieri.
Ecco, buon pomeriggio a tutti. Don Gio stava terminando una settimana chiamata Fratello alla Grande. Era una iniziativa in antitesi a quella televisiva del Grande Fratello, il reality show che da 4 anni per la verità Canale 5 trasmetteva, Don Gio pensò di ideare una settimana all'oratorio insieme con i ragazzi, ma non per vivere la stessa esperienza, bensì per ritrovare insieme delle relazioni di carattere appunto formativo. L'oratorio divenne con Don Gio, con questa iniziativa, un campo base, potremmo dire, cioè un punto di partenza dove i ragazzi si ritrovano, un punto di arrivo, un punto di partenza, i ragazzi tutti insieme, adolescenti, prima cominciò con i giovani, successivamente con gli adolescenti, e l'oratorio divenne questo punto di partenza per andare a scuola, il mattino di ritrovo al ritorno dalla scuola, poi tempo di svago, di studio, di preghiera, e la sera riposavano nelle brandine allestite negli spazi dell'oratorio, così per tutta settimana. E questa esperienza, partita appunto con i giovani, aveva trovato una corrispondenza grande e Don Gio era entusiasta. Pensò di estenderla anche agli adolescenti, anche se la cosa era un pochino più delicata anche nei confronti dei genitori, ma Don Gio, che era geniale e creativo, era anche prudente, aveva intuito che questa esperienza poteva essere ricca sul piano formativo, ma al tempo stesso ne conosceva i rischi e i pericoli e dunque aveva messo in campo un po' tutta la sua capacità e la sua abilità. E questa settimana era per stare assieme, non per fare spettacolo, certo, sotto il grande occhio della TV come avveniva con il Grande Fratello, ma nella semplicità, nella ordinarietà della vita quotidiana, a trovare quei legami di fraternità che già allora la frammentarietà del vivere sembrava rendere in qualche modo impossibile. Erano un po' i primi segnali di questa frantumazione del mondo giovanile che non li portava più a ritrovarsi insieme per tempi di formazione. E poi l'esperienza era stata davvero bella e quella settimana lo fu in modo particolare, perché cucinare insieme, preoccuparsi di chi arriva più tardi, essere solidali con chi si alza presto di mattino, ha favorito la crescita di questi ragazzi. Si era creato proprio un clima bello e Don Giovanni trascorse quella settimana di comunità, la trascorse come un dono, e sul grande libro della vita, su quelle pagine bianche su cui appunto lui diceva che è Dio che deve scrivere, lui stesso lo so scritto: vorrei fare vita di comunità, non posso avere Cristo senza i miei fratelli, non sono fatto io semplicemente per fare il monaco. Ecco, certo, chi lo vedeva da fuori forse non si rendeva conto delle qualità e delle capacità che egli aveva, ma in realtà aveva proprio la stoffa dell'educatore, aveva la capacità e la genialità di sapere ascoltare e di sapere intervenire. Ecco, questa iniziativa, che poi ha trovato larga eco anche in altri oratori, fu avviata proprio da lui, e fu avviata da lui e attraverso anche l'aiuto e la collaborazione di tanti animatori e il convincimento appunto sia mio sia di persone che potevano consigliarlo in questa direzione. Ecco, direi che io poi non so se in seminario era proprio così, se era creativo, se era semplice, umile, senza farlo, senza farsi tanto accorgere, e qui è un'esperienza questa che può raccontare Don Riccardo, che è suo condiscepolo e per di più è anche suo compaesano. Ecco, direi che l'esperienza, diciamo, oratoriana di queste forme non era certo l'unica, ma questa era peculiare ed è stata un'esperienza davvero ricca e significativa.
Grazie di cuore, Don Arturo, veramente prego. Grazie, però mi permetta di dirle che il curato ha lavorato bene, ma perché il parco è stato anche giovane di idee e di cuore, perché lavorando con i giovani si capiscono i rischi e le potenzialità. Perciò, ecco, chissà dal cielo quanta riconoscenza ha in questo momento anche per lei. E allora accogliamo veramente con tantissima gioia in questo momento questo suo compagno, sia compagno di seminario e anche compaesano, perciò sicuramente molto giovane. Caro Don Riccardo, benvenuto.
Alla stessa età di Don Giovanni.
Perciò oggi è veramente un tuffo nella giovinezza eterna di Dio. Benvenuto tra noi, ti ascoltiamo molto volentieri, Don Riccardo.
buongiorno a lei e a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento. Ecco, la mia piccola testimonianza penso che tragga forza dal fatto di avere conosciuto Don Giovanni quando ancora era Giovanni, anzi da piccolo era Giovannino, poi Joe, eccetera, eccetera, visto che siamo dello stesso paese, visto che abbiamo la stessa età, visto che abbiamo avuto la fortuna di vivere anche in famiglie che da sempre sono state molto amiche, quindi abbiamo condiviso anche momenti importanti della nostra infanzia e della nostra fanciullezza. Poi dopo le scuole medie, Don Giovanni, perché non è ancora Don Giovanni ovviamente, entra in seminario, lui frequenta il seminario minore e quindi fa tutto gli anni del liceo praticamente come alunno del seminario. Invece io non sono entrato in seminario così giovane, diciamo, ma dopo le scuole superiori, quindi anche un po' negli anni quelli dell'adolescenza, certo si era sempre un po' in contatto perché comunque il nostro paese è un paese di 8.000 persone, quindi non è sicuramente una grandissima città. E qui però ovviamente ci si perde un po' di vista, anche se qualche momento poi di collaborazione, di incontro del nostro oratorio ci sono sempre stati. E poi ci siamo un po' ripresi quando io dopo la maturità entro in seminario, quindi siamo tornati ad essere compagni nel cammino di formazione al sacerdozio e poi compagni di ordinazione, abbiamo celebrato la prima messa insieme e quindi siamo sempre stati un po' quasi dei fratelli nel condividere anche momenti importanti e della nostra formazione e poi degli inizi della nostra vita come sacerdoti. Ecco, quindi se devo dare una testimonianza su quella che era la ricchezza di Giovanni, o comunque lo chiamavamo Berto noi partendo in classe di seminario, accorciando un pochino il cognome perché avevamo tanti Giovanni in comunità e quindi questo era il modo per identificarlo. Ecco, se devo dare una testimonianza, sicuramente la sua ricchezza interiore era evidente, anche se comunque, essendo comunque una persona abbastanza schiva e quindi gelosa anche di quelli che erano i propri sentimenti, anche del proprio cammino verso il Signore, no? Siamo bergamaschi, quindi non siamo poi tanto abituati a esprimere poi tutta la ricchezza interiore che magari uno può avere, però sicuramente la sua finezza era evidente in tanti momenti. Poi ci sono anche quei bei momenti di fraternità, sia quando si è in seminario e poi anche nei primi 4 anni di messa che abbiamo potuto un po' condividere, dove era bello trovarsi in amicizia, era bello così raccontarci un po' le nostre esperienze, qualche volta qualche difficoltà, ma soprattutto anche la gioia un po' dei primi passi che si facevano nel ministero. Ecco, una cosa bella che la mia classe ha sempre cercato di avere e siamo riusciti fino adesso a portarla avanti è quella di trovarci una volta all'anno sempre per condividere almeno una settimana di preghiera insieme, condividiamo sempre gli esercizi spirituali. Siamo una classe un po' piccola, eravamo 12 ordinati nel 2000, quindi questo ci ha permesso anche di riuscire a fare questa cosa. E ecco, in quei momenti lì era proprio bello anche un po' quella sintonia, quella condivisione anche un po' di tutti gli aspetti belli e anche magari quelli un po' più faticosi del nostro essere prete, e quindi era sempre bello un po' davvero questo spirito di classe, di fraternità dove si cercava proprio sempre di camminare insieme verso il Signore, anche se poi ovviamente il nostro ministero ci aveva portato ad essere presenti in oratori, in realtà parrocchiali diverse, con caratteristiche diverse, però ecco, c'è sempre stato un po' questo forte senso di classe, di fraternità, di condivisione, e sicuramente Don Giovanni era uno di quelli che a queste cose ci teneva e vorrei dire che nella mia classe, da quando poi è morto Don Giovanni, ancora di più abbiamo sentito il bisogno di trovarci almeno una volta al mese, anche solo a condividere qualche momento e poi per questo momento più prolungato di preghiera insieme, di condivisione.
Grazie Don Riccardo, senti un po', ma hai continuato a chiamarlo Bert poi?
Sì, tra di noi il Don, poi dopo sai, tra compagni funziona sempre così, l'abbiamo sempre chiamato Bert, sì.
Sì, perché se io faccio scuola nelle superiori e sento che loro si chiamano per cognome, ma cognome va abbreviato e sono una meraviglia, guarda. Tra
fa
loro.
Parte un po' di quel cameratismo sano, bello che, sì, che c'è, quella fraternità serena che c'è. E che c'è un particolare che non ho mai rivelato neanche ai genitori di Don Gio, che mi piace raccontare qui a voi. Io sono sciocchezze per carità, ma io l'ho visto sempre come un segno bello. Don Gio muore il 30 di aprile del 2004, noi siamo stati ordinati preti il 3 di giugno dell'anno 2000. Ecco, io ricorderò sempre che nella notte tra il 2 e il 3 giugno, successiva quindi alla morte di Don Gio, stavo dormendo, e quindi proprio mi sogno, ho fatto un sogno che sono sciocchezze per carità, però sono quei sogni che lasciano un, così un, una dolcezza nel cuore, che credo siano anche un po' dei piccoli segni, sicuramente non sono i sogni di Don Bosco per carità, però è qualcosa di simpatico ed è questo. Ricordo proprio che ero davanti a un ascensore in un posto che non sapevo bene e stavo aspettando l'ascensore. A un certo punto si apre l'ascensore e mi vedo dentro Don Gio sorridente con un volto luminoso e io lo guardo consapevole del fatto che era tutto un sogno, che chiaramente che lui era morto, e dico: cosa fai qui Roberto, non devi essere qui, non sei qua. E lui mi dice: sono venuto a farti gli auguri per l'anniversario di messa. Io rispondo: beh, auguri anche a te, perché anche il tuo anniversario di messa. E poi dopo l'ascensore si è chiuso e mi sono svegliato. Però mi è rimasta proprio un po' nel cuore questa esperienza, così, in senso anche di vicinanza, che è stata una cosa bella, quindi senza enfatizzare troppo queste cose, che rimangono sempre dei piccoli segni, però è stata una cosa che mi ha regalato un momento di serenità, anche in quei mesi che erano abbastanza difficili, insomma.
Grazie, grazie veramente, anche nel nostro gruppo. Tante volte i genitori condividono questi piccoli segni che, come dici tu, noi non enfatizziamo, ma sono carezze, carezze di cui i nostri genitori hanno veramente bisogno. Esatto. Poi chiudo dicendoti questo, tu hai detto, no? Mi hai fatto sorridere, che eravate in una piccola classe, eravamo 12 o 13, ecco, noi eravamo in tre, tu immagina, se era piccola la nostra che cos'è?
Ma devo dirti anche che quando la nostra classe, che era una delle più piccole all'epoca, faceva i vari passi, si sottolineava sempre il fatto che eravamo pochi. Oggi magari ne avessero 12 ogni anno, perché purtroppo la fatica dai, ti fa sentire un po' ovunque.
Preghiamo a vicenda e sappi che Don Gio veramente ti vuole un bene dell'anima. Grazie di cuore.
Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti.
Un momento di musica. Grazie di cuore a te e anche a Monsignor Arturo Bellini. Grazie, grazie. Ecco, carissimi, siamo di nuovo in linea. Adesso accoglieremo un'altra testimonianza molto importante del professor Marco Ubbiali, oggi formatore incaricato all'Università di Verona. In quegli anni era tra i giovani collaboratori di Don Gio. Ecco, chiediamo questo, innanzitutto benvenuto, caro Marco.
Grazie, buongiorno. Grazie.
Ecco, buongiorno a lei. Chiediamo questo, rivisitando quegli anni, come potrebbe essere descritto lo stile educativo di Don Gio? Cosa faceva di singolare tra i ragazzi, con i catechisti, con i volontari, con chi era insomma attorno a lui? L'ascoltiamo molto volentieri.
Grazie. Riassumere lo stile educativo di Don Gio è prima di tutto riassumere uno stile di essere, l'essere di una persona. Se io a distanza di tempo, ma è la stessa sensazione che avevo allora quando si viveva insieme, si condivideva tante esperienze insieme, di Don Gio io ho l'esperienza di un uomo vero. E essere un uomo vero è la base per essere un educatore. E uomo vero significa essere carne e ossa, cuore e mente, spirito e piedi piantati per terra, lui era così. E questa testimonianza di un uomo vero, con i pregi e i difetti, con i limiti e le risorse, con i talenti e le fragilità, vissute fino in fondo, vissute con esperienza vera, senza tirarsi indietro, questo è il modo migliore per essere educatore. Quindi Don Gio aveva questo stile dell'essere prete e stile dell'essere fratello delle persone che incontrava, quello di essere un uomo vero e di invitare gli altri ad essere uomini veri anche loro. Mi pare che una delle caratteristiche principali del suo modo di essere prete era proprio dare il primato alla pastorale e all'educazione. Per cui per Don Gio essere prete era essere felice di essere il tuo don. Una volta regalò agli animatori di un campo scuola per adolescenti questa maglietta che aveva disegnato, personalizzata per ciascuno di loro con una caricatura di ciascun animatore, e per se stesso si era disegnato l'autoritratto in caricatura e aveva scritto sotto: sono felice di essere il tuo don. Cioè, io sono felice quando sono per te. Questo è l'educazione, no? Essere per qualcuno. Ed esserlo felice però. Quindi un'altra caratteristica fondamentale del suo essere educatore era la gioia. Sono felice. Ci sto bene, che non vuol dire non soffrire, che non vuol dire non arrabbiarsi, che non vuol dire non provare tanti altri livelli di emozioni, di vissuti, ma che alla fine sono felice e il mio essere per te è quello che mi rende felice. Un'altra caratteristica che ricordo come caratterizzante proprio il suo modo di essere, il suo carattere anche personale, ma anche il suo stile pastorale, era quello del creare legami. Don Gio era uno che ai legami ci teneva, anzi mi verrebbe da dire è uno che ci tiene ai legami anche oggi, ai legami personali. Di fronte a Don Gio tu eri un tu, cioè uno con cui sei proprio tu, parlo a te, sei un unico. Legami di gruppo poi, penso a come aveva lavorato tanto a costruire le relazioni, per esempio dentro il gruppo catechisti, o il gruppo degli adolescenti, cioè facciamo gruppo tra di noi, ma non un gruppo chiuso, è un gruppo solido, perché è solo insieme che possiamo poi fare bene la pastorale, la catechesi, l'animazione, quello che serve, e poi i legami comunitari. Già Don Arturo ha ricordato l'esperienza appunto del fratello alla grande, cioè far sperimentare un gruppo che diventa comunità e che quindi si apre poi alla comunità più grande, perché poi questi adolescenti e i giovani che facevano le esperienze di vita comunitaria poi portavano la loro testimonianza dentro la comunità allargata. E poi alcune caratteristiche già le ricordava Don Riccardo. Don Giovanni era un uomo del fare, un uomo bergamasco vero, no? Uno con i piedi piantati per terra e con le mani sempre indaffarate. Io me lo rivedo seduto per terra con il saldatore che il saldatore a stagno attaccava insieme per esempio i fili per prolungare il microfono che serviva per far sentire bene la voce degli spettacoli piuttosto che dei momenti di preghiera fuori. Un uomo concreto. Concreto quando inventava le attività di catechesi le più fantasiose, con giochi piuttosto che oggetti, piuttosto che libricini tridimensionali. Me lo vedo quando era maniacale nella cura estetica dei libretti, dei testi, curava le parole, curava la stampa o addirittura le faceva a mano. Un uomo del fare, perché non si vive di parole campate per l'aria, no? Una cosa fatta bene, l'audio che si sente bene nella preghiera, un libretto stampato bene, un momento di riflessione preparato con cura, dice: io sono per te. Poi me lo rivedo uomo silenzioso, gli piaceva anche chiacchierare, ma era soprattutto un uomo di ascolto. Quelli che ascoltano in profondità, no? Per cui quelli che ti stanno ad ascoltare poi perché capiscono che tu hai bisogno di essere ascoltato. Un ascolto profondo entrava nell'anima delle persone o lasciava che le persone esprimessero la loro anima e poi gli faceva le proposte forti, spirituali, grandi, anche di livello, anche ai bambini piccoli. Però anche un ascolto leggero. Io Don Giovanni me lo rivedo leggero, no? Ma leggero nel senso bello del termine. Leggero nel senso che non aveva paura dell'errore, non aveva paura di provare, di sperimentare, di dirti prova, non aveva paura neanche del peccato, perché la grazia è sempre più grande, no? Bisogna viverla fino in fondo la vita e ci si rialza, non viviamola con il peso. Per concludere mi viene da dire che è quello che ti resta dentro nell'incontro fraterno con Don Giovanni, perché ha avuto la possibilità di incontrarlo e di vivere al suo fianco, come è stato per me un privilegio, un uomo profondamente sereno. Sereno non è superficiale, sereno è quello che sta in pace, no? È l'uomo che era pacificato con se stesso, che era pacificato con i propri limiti, che conosce le proprie risorse, i propri talenti e non li nasconde, no? Ma li mette a frutto, non se ne vanta, ma li mette a frutto. Credo anche in profonda pace con Dio. Noi la sua spiritualità profonda, così davvero profonda e raffinatissima, l'abbiamo scoperta leggendo il diario. Ma il diario ci ha permesso di vedere come in un prete del fare, in un prete dello stare, in un prete di oratorio, come diciamo noi, anche quella era spiritualità, anzi, proprio quel fare lì era la sua spiritualità, perché era nutrita di una profonda vita interiore che lo faceva diventare un testimone che passa le cose importanti nei fogli, nelle carte, negli abbracci, nei giochi, nella clowneria che gli piaceva tanto fare, e nell'incontro personale. Ecco, io credo che era un buon educatore Don Giovanni, perché era un uomo vero. Un uomo che prendeva la vita sul serio, e sul serio anche con quella la gioia, no? Dello stare al mondo, che non è mai uno stare seguendo le regole scritte da qualcun altro, ma lo starci con libertà, con creatività, con sono felice per te e sono sicuro che farai delle cose belle. Io ricordo una lettera che mi scrisse tanti anni fa, ero giovanissimo, ma sono contento delle nuove esperienze che stai facendo, perché è un modo per te per sperimentare la tua di strada, una strada nuova che è solo la tua, cito più o meno a memoria, e credo sia questo, educare era per Don Giovanni ed è, ne sono convinto, fidarsi che l'altro può fare una strada buona, può fare del gran bene, se fa la sua strada, la strada che Dio ha pensato per lui, che è unica. E tu davanti a Don Giovanni ti sentivi unico, forse come ci sentiamo unici davanti agli occhi di Dio.
Che bello. Grazie, grazie veramente professore. Fatto un ritratto.
Marco, più che sufficiente, professore.
Marco, grazie perché veramente ci ha fatto entrare nello spirito di questo uomo e di questo prete. Ecco, autentico educatore, pertanto autentico formatore. Grazie, grazie veramente.
Grazie a voi.
Perché sarà uno che curerà molte relazioni, perché da come ne ha parlato, e qui era lì vicino a lei, perciò noi lo sentiamo profondamente vivo come l'avessimo sempre conosciuto. Diciamo proprio grazie a nome di tutta la famiglia di Radio Mater. Ecco, adesso ascolteremo nuovamente il caro Don Arturo, che ci parlerà un momento delle qualità educative di Don Gio, lo spirito che lo animava, ecco, come erano viste, tutto questo come era visto dalla gente di Verdello.
Ma credo che sulle qualità educative di Don Gio non ci sia più nulla da aggiungere dopo quello che abbiamo ascoltato da Marco, il quale ha esposto nella maniera più esaustiva le caratteristiche di Don Gio. E quindi io inviterei invece, ho qui insieme con me il papà, ad essere il papà che ci racconta un po' di questa interiorità del figlio che lui stesso ha scoperto leggendo il diario, perché mi pare che questa possa essere una delle note più singolari e belle dove il padre vuol bene al figlio, ma dove il figlio in qualche modo insegna al padre. Quindi vorrei passare la parola proprio a Piero Bertocchi, il papà di Don Giovanni, perché sia lui che ci racconta quello che ha scoperto leggendo e ripensando, rivisitando la vicenda del proprio figlio.
Bene, l'ascoltiamo volentieri.
Sì, allora, dopo aver, cioè la pubblicazione del diario non è stato una cosa semplice, però fu una scelta indovinatissima, perché i riscontri avuti ci hanno fatto capire il bene che aveva soffittato. E il primo beneficiario della lettura del diario spirituale di Don Gio sono stato proprio io, perché leggendolo e trascrivendolo per la pubblicazione mi sono subito reso conto di quante ricchezze spirituali fossero impregnati quegli scritti, che mi hanno aiutato a riflettere e a meditare sul mio modo di essere cristiano, facendomi migliorare nella preghiera e nella relazione con Dio, riscoprendolo come un padre amoroso e misericordioso. Il diario spirituale di Don Gio ha avuto una diffusione non solo locale, ma si può dire nazionale, tra laici, seminaristi, sacerdoti, religiosi, religiosi, vescovi e anche alcuni cardinali. Una copia è stata consegnata anche agli ultimi due pontefici. Di questa diffusione ne sono testimonianza le centinaia di messaggi e di lettere che ci hanno spedito e nelle quali si esprime stupore e meraviglia per i pensieri e le riflessioni profonde in esso contenute. Per fare un esempio, leggo un messaggio arrivato sul cellulare di Don Gio. Leggendo il tuo diario spirituale, ho condiviso con te pensieri, orizzonti e sogni. Sì, così mi sento di dire. Quanta umanità, semplicità, sincerità, verità traspare dalle tue parole intrise di santità. Per quanto riguarda la scelta di Don Gio di entrare in seminario, noi genitori non l'abbiamo mai contrastata, perché nell'educare i figli avevamo prospettato anche questo tipo di scelta. E quando ha espresso il desiderio ci siamo trovati un po' impreparati, perché pensavamo fosse troppo giovane, 13 anni e mezzo, per prendere una decisione così importante. Ma dopo anche aver sentito il consiglio di alcuni sacerdoti non abbiamo opposto ostacoli, dicendogli per assicurarlo che in seguito se avesse cambiato idea le porte di casa nostra sarebbero sempre state aperte. Noi, il nostro impegno era quello, e che non è mai venuto meno, di pregare, di stare vicino a lui e di condividere. E durante il seminario ha avuto anche lui delle crisi, anche se noi per la verità non ci siamo quasi mai accorti, perché veniva a casa sempre allegro, era con i ragazzi, con la sua chitarra, ma durante l'adolescenza, circa 16 anni, la mamma si accorse che c'era qualcosa che non andava e mi disse: papà, guarda che tu devi parlare a questo figlio. E così ho fatto, e un giorno ci siamo trovati assieme in una stanza parlando delle problematiche affettive della sua età. Così ho scoperto che si era innamorato di una ragazza e che il suo cuore faceva le bizze. E abbiamo passato un'oretta così insieme. Alla fine ci siamo trovati abbracciati l'uno all'altro e piangendo mi disse: che bello che anch'io possa piangere appoggiando la testa sulla spalla di un amico. Che emozione provai quando mi sentii chiamare amico e non papà. Ma la crisi più grave fu il passaggio dalla maturità alla teologia. Noi non ci eravamo accorti, l'abbiamo scoperto leggendo il suo diario. Don Gio, ripensando agli sbagli commessi, era entrato in una crisi profonda, non dormiva la notte, pregava poco, non si confessava, si chiedeva: chi sono io? Cosa vuole il Signore da me? Poi la riscoperta di due valori fondamentali, quale l'amore e la misericordia di Dio, rischiarò il buio della sua mente, del suo cuore e del suo animo. In quei giorni scriveva sul diario: di fronte a un Dio che mi ha amato nella mia debolezza, che è rimasto fedele nel momento in cui lo tradivo, che è venuto a cercarmi, che mi ha messo alla prova, ma non mi ha abbandonato alla morte, di fronte a un amore così grande, che cosa potevo dire se non: eccomi, mi fido e vado avanti. Per tutto questo, Signore, ti ringrazio. E rassicurato e rasserenato da questo immenso amore, ha proseguito fiducioso il cammino verso il sacerdozio.
Dica pure, Piero, se c'è ancora qualcosa da aggiungere.
Sì, per dire che la caratteristica principale della sua vita è stato il tema della misericordia, per esempio. E avevo detto prima che per proseguire nel sacerdozio la molla che l'ha fatta scattare è stata quella di scoprire questo amore della misericordia del Signore. Il Giovedì Santo del 2003 scrive sul suo diario: io ho incontrato, le esperienze che hanno segnato la mia vita sono autentiche, io davvero ho incontrato Dio, davvero mi sono sentito amato e perdonato da Gesù.
Don Magnolini.
Per questo ho scelto di giocarmi per Lui, per nessun altro motivo. E Don Gio aveva sperimentato sulla sua pelle la misericordia di Dio e cercava di trasmetterla anche agli altri. La sera, dopo la chiusura del bar, sulle scale di casa trovava quasi sempre degli adolescenti o giovani che lo aspettavano. Lui si fermava volentieri a parlare e a discutere con loro e cercava di imprimere nelle loro menti e nei loro cuori una verità fondamentale. Diceva: magari tu preghi poco o niente affatto, non vai in chiesa, non frequenti i sacramenti, dici delle bestemmie oppure ti droghi, però ricordati che il Signore ti vuole bene, sempre, così come sei, non ti condanna, non ti allontana, non ti castiga, aspetta solo che tu faccia il primo passo, perché Lui è lì che ti aspetta a braccia aperte per donarti il suo amore e il suo perdono. In un ritiro, concludendo una preghiera, diceva: ti dico e ti chiedo, Signore, qualsiasi cosa tu voglia, nella tua misericordia.
Ecco. Mamma mia, che bello. Grazie, ci ha fatto sentire proprio un papà e un amico anche a noi. Questo è veramente un grande dono. C'è tanta umanità e tanta santità in questo ragazzo, che sicuramente farà un gran bene a tutti coloro che oggi lo hanno incontrato e che vorranno poi anche approfittare di questo diario. Io sono un sogno di Dio. Ecco, grazie caro papà Piero. Adesso mi sembra che abbia un altro caro amico, Don Gio, che è Don Beppe Magnolini della diocesi di Brescia. E allora purtroppo oggi avrebbe dovuto anche lui intervenire in diretta, ma un funerale gli ha impedito questo, però non voleva mancare l'appuntamento, ci ha lasciato una registrazione. Ecco, vogliamo ascoltare che cosa dice questo caro amico Don Beppe di Don Gio.
Buongiorno, mi chiamo Don Giuseppe, sono sacerdote da quasi 16 anni e da qualche mese sono parroco di 3 parrocchie in Valle Camonica, in montagna, qui nella diocesi di Brescia. Io ho conosciuto Don Gio, potremmo dire, nell'aspetto già glorioso, nel senso che ho conosciuto Don Gio quando era già tornato alla casa del padre. E come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto prima di tutto attraverso un articoletto che mi aveva colpito qualche giorno dopo la sua morte, che era apparso su un giornale. E questo articoletto che parlava di questo giovane prete, appunto morto in un incidente mentre stava facendo un'esperienza in oratorio con i ragazzi. E mi era colpito un po' questo, anche perché in quel periodo ero anch'io in oratorio e facevo anche delle esperienze un po' come quelle che aveva vissuto Don Gio con i suoi ragazzi. Esattamente un anno circa dopo, dopo la lettura di questo articolo e quindi dopo la morte di Don Gio, su Avvenire avevo letto un altro articoletto che parlava di un libro di raccolta di esperienze sulla vita appunto di Don Gio che era stato pubblicato, e questa cosa mi era incuriosito molto, e allora mi sono messo in contatto con la parrocchia di Verdello, e il parroco di Verdello, Don Arturo, mi ha messo in contatto con la famiglia di Don Gio, e da qui è nata una amicizia che dura tuttora con i genitori di Don Gio e quindi anche con Don Gio, che è entrato nella mia vita. E che cos'è che mi ha colpito in modo particolare di questo giovane prete? La prima cosa che mi ha colpito è stato il suo sorriso. Di fronte a una immagine che ritrae appunto Don Gio appena ordinato sacerdote, questo sorriso bellissimo. Questo sorriso bellissimo che testimonia, secondo me, la gioia di aver incontrato Dio. È una cosa che penso a noi cristiani, io lo dico spesso questo, manca, ma anche a noi preti a volte, è proprio la gioia, il comunicare la gioia di aver incontrato Dio, ma la gioia anche di essere discepoli di Cristo. E ripeto, la prima cosa che mi ha stupito in Don Gio è proprio stato questo. Poi, man mano che sono andato avanti nella conoscenza di questo sacerdote, un'altra cosa fondamentale, che traspare molto bene anche dal suo diario, è che Don Gio è un sacerdote che ha testimoniato la misericordia di Dio. E anche questo non è sempre scontato. Don Gio, soprattutto nei suoi scritti, è un uomo che ha vissuto, prima di tutto, sulla sua pelle. E poi l'ha donata agli altri nel suo ministero questa misericordia. C'è una frase molto bella che io mi ripeto spesso e che è stata messa poi anche sull'immaginetta ricordo di Don Gio, che è tratta dal suo diario, da un suo scritto del Giovedì Santo del 2003. E Don Gio dice così: le esperienze che hanno segnato la mia vita sono autentiche. Io davvero ho incontrato Dio. Davvero mi sono sentito amato e perdonato da Gesù. Secondo me questo davvero qui è sottolineato così, in modo così forte, sta a indicare un'esperienza altrettanto forte che questo giovane prete ha fatto. Lui ha visto Gesù nella sua vita e tutte le volte che leggo questa frase mi viene in mente quello che dice San Giovanni in una sua lettera, no? Noi abbiamo toccato, abbiamo contemplato, abbiamo visto il verbo della vita e lo annunciamo a voi. Don Gio ha toccato, ha contemplato la misericordia di Dio, l'ha fatta sua, l'ha vissuta in profondità nella sua vita e l'ha annunciata col suo modo di essere prete, attento a tutti, col suo modo di essere prete dell'ascolto, prete del sorriso, prete della gioia, prete capace di andare a cercare anche chi era lontano, come direbbe Papa Francesco oggi, di andare alle periferie, questo soprattutto con i giovani. Quante volte appare questo Don Gio anche nelle testimonianze come il prete che si fermava a parlare anche con chi era lontano, anche in oratorio, che andava vicino a questi ragazzi e che li faceva parte del suo ministero. Perché? Perché penso che lui l'ha vissuta, come ripeto, questa misericordia e quindi l'ha saputa donare. E l'altro aspetto che mi ha sempre colpito anche della figura di Don Gio è proprio che va incontro a sorella morte nella gioia. Così accidentalmente appunto muore mentre sta giocando con i suoi ragazzi durante questa esperienza in oratorio, in un momento di gioia. In un momento di gioia incontra questo Signore, quel Signore che l'ha reso felice e che ha riempito appunto di gioia la sua vita fino a far trasfigurare il suo volto. E anche questo secondo me è molto bello, molto significativo. Io a distanza un po' di questi anni, in cui ripeto ho conosciuto questa figura, più passa il tempo più la sento mia. E io non mi rivolgo mai al Don Gio pregando per i defunti, no? O recitando l'eterno riposo. No, io mi rivolgo sempre a Don Gio dicendo: Don Gio, fratello mio, prega per me. Perché? Perché lo penso nella gloria di Dio. Nel mio studio ho questa foto appunto di Don Gio lì vicino al crocifisso e quando a volte magari c'è qualche fatica anche nel mio ministero, ecco, la guardo e gli dico: oh, aiutami, pensaci tu. E sono convinto, perché lo sento, che lui ci pensa, e sono convinto che quel sorriso lì tutte le volte mi dice: dai, ricomincia, dai che è bello essere prete, ma è bello anche testimoniare l'amore di Gesù. E penso che questo sia davvero uno degli aspetti più belli e più grandi della figura di questo giovane prete. Sono anche convinto di questo: noi preti abbiamo bisogno di qualcuno anche che ci accompagna nel ministero. Abbiamo bisogno di questi nostri fratelli che ci hanno preceduto, che ci hanno dato l'esempio e soprattutto che adesso, attraverso la comunione dei santi, sono i nostri intercessori. E allora la mia testimonianza è prima di tutto una testimonianza di grazie al Signore per averci dato questo giovane prete e, permettetemi di dirlo, questo santo prete che davvero ha testimoniato quanto sia bella la vita data a Cristo e quanto sia davvero importante incontrarlo. Grazie.
Ecco, anche se non ci sente perché sta celebrando il funerale in questo momento, tutta la famiglia di Radio Mater, il nostro gruppo Maria Porta del Cielo, ringrazia proprio di cuore Don Beppe che ci ha fatto sentire, ecco, un amore maturo e come anche noi sacerdoti abbiamo proprio bisogno di sentire questa famiglia che intorno a noi. E sottolineo proprio la verità. Faccio anch'io fatica nel contesto del nostro gruppo, nel contesto delle persone care, a pronunciare l'eterno riposo. Anch'io li sento troppo vivi nella comunione dei santi e sono vivi, viventi. E allora adesso con questa stupenda testimonianza vogliamo ancora fare un breve stacco musicale. Buongiorno carissima Angela.
Ma carissimi genitori, voi di Don John, guardate, mi avete fatto proprio commuovere. Sentendo tutta la testimonianza di questo caro sacerdote, non vi posso dire quanto mi ha fatto capire la grazia di Dio è entrata nel vostro cuore. Ringrazio il cielo perché siete veramente persone sagge, pieni di fede e avete accettato una cosa così grande, però vostro figlio avete sentito anche voi avete sperimentato la sua vita. Non riesco a dirvi tutto, devo dire un grazie anche a Don Bellini, ho avuto l'esperienza di averlo in casa, che quando mio figlio è partito con la prima media sono venuti in due, lui e oggi è un monsignore, malvestiti erano loro due, e sono entrati in casa a chiedere alla famiglia se eravamo un po' favorevoli alla vocazione, voglio essere un po' sintetica. Ho avuto l'esperienza di capire che erano due persone grandi anche loro e avete visto cosa hanno coltivato, perché essendo il parroco del vostro figlio, Don Bellini aveva un carisma già di un santo sacerdote, anche se ho avuto poche volte l'occasione di parlarci, ma l'ho sentito ancora in varie situazioni e varie omelie. Mio marito ha fatto anche un po' il bidello, verdello, per cui io conosco un po' la situazione. Così voglio abbracciare anche Don Bellini, ma a voi vi stringo proprio, vi metto proprio un bacio sul cuore, perché siete persone speciali soltanto a vedere la grazia che avete nella fede e in tutto insieme. Il vostro Don Giovanni vi sta sentendo, vi sta guardando e sono sicura che sta ancora sorridendo. Io non me lo ricordo di averlo conosciuto, anche se c'erano già tutti gli allievi, il mio ha preso messa in 95, quindi 5 anni di diversità. Comunque sono contentissima, meno male che oggi ho ascoltato tutta questa bella testimonianza di fede e di santità, perché sicuramente abbiamo dei santi in cielo e anche qua sulla terra ce ne sono tanti di santi sacerdoti, ma questo è uno dei migliori. Vi abbraccio e mi scuso se sono un po' polemica, volevo dire tante cose ma non c'è tempo perché conosco la trasmissione di Radio Mater, scusatemi e non so più cosa dirvi, vi dico solo avanti, come dice sempre Don Mario, avanti, avanti, che siamo tutti fratelli nel Signore, nella sua misericordia. Un abbraccione forte, forte, forte e un bacione a tutti e due.
Grazie signora Angela, se vogliono rispondere un momento adesso Piero, Maddalena o anche che... Monsignor Arturo, fatelo tranquillamente.
Ringraziamo di cuore questa signora, tutti e tre, siamo commossi. E cosa dire, questa fraternità è proprio frutto dell'amore di Dio. Abbracciamo anche noi insieme a Don Arturo questa mamma e speriamo di conoscerla direttamente nel tempo. Grazie.
Grazie.
Passo
grazie.
Papà un attimo.
Sì, mi riallaccio a quanto ha detto questa signora qui, per dire che ci sono state anche tante altre testimonianze. Per esempio, mi ricordo a memoria un messaggio che è arrivato sul suo cellulare dopo la sua morte, brevissimo, però che ricalca un animo sincero. Diceva così: ciao Don, tutte le volte che penso a te mi viene in mente il nostro primo incontro. Mi hai stregato di bontà. Poi un'altra testimonianza, questa diretta, l'ho avuta subito dopo la morte di Don John. Parlando con la gente di Verdello, avevo capito che gli voleva tanto bene e gli ricordava un aspetto, chi un altro, però tutti concordavano su due sue caratteristiche: il suo sorriso, e la disponibilità all'ascolto. Papa Francesco recentemente ha definito l'ascolto l'apostolato dell'orecchio. Un giorno mi sono trovato a tu per tu con una catechista e le dissi: ascolta, tutti parlano bene di Don John, però lo sappiamo entrambi che anche lui non era un uomo perfetto, anzi aveva i suoi difetti. Allora sii sincera con me, prova a dirmi qualche suo difetto. Questa catechista ha abbassato la testa, è stata per qualche momento in silenzio, poi guardandomi negli occhi mi disse: Piero, chi ha conosciuto Don Gio non poteva fare a meno di volergli bene. E in questa frase per me c'era dentro tutto.
Grazie, grazie papà Piero anche di questa bellissima testimonianza.
Ecco, io creo cieli nuovi e terra nuova, dice il Signore. Il passato non si ricorderà e sempre si gioirà.
Bene, carissima Maddalena,
sì,
cogliamo
sì,
ancora
sì,
l'occasione, è una grazia enorme sì, avervi con noi oggi. Vi volevo chiedere questo, ce lo siamo anche chiesti qui noi, qui in regia.
Sì, sì.
Dopo l'ordinazione, mi risulta che i preti novelli hanno avuto la gioia di incontrare Papa Giovanni Paolo II. Che ricordo a voi genitori portò a casa, Don Gio, di questo incontro così straordinario? Ci volete raccontare qualcosa?
Sì, a quell'incontro abbiamo partecipato anche noi con un gruppo di parrocchiani ed era il 14 giugno dell'anno giubilare 2000. Al termine dell'udienza i nostri due novelli sacerdoti, Don Riccardo e Don Giovanni, sono potuti salire, allora era la chiamata la cerimonia del baciamano, no? Sono saliti al cospetto del Santo Padre che li ha benedetti. Siccome io Don Gio, sapendo di questa possibilità, avevo raccomandato: quando sei di fronte al Santo Padre, fagli una carezza e digli che quella è la carezza della tua mamma. Scusate. Don Giorgio al momento mi ha detto: mamma, sono troppo emozionato già sapendo di portarmi alla presenza del Santo Padre, non aspettarti che possa fare quel gesto. E invece eravamo presenti anche noi, Don Gio, dopo aver risposto ad alcune domande del Santo Padre, ha fatto la carezza e gli ha detto: santità, questa è la carezza della mia mamma. Io ero presente, ma purtroppo questa scena non l'ho vista. Si è vista sui massi schermi e tutta la gente è esultato. L'unica che non ha visto la carezza sono stata proprio io, perché la persona davanti a me è sobbalzata, si è alzata e mi ha nascosto questa visione.
Oh,
ho fatto di tutto per recuperare le foto dall'osservatore romano, no, che è incaricato a fare le foto, ma purtroppo lo scatto non c'era. Non demordo, e allora quando purtroppo Gio se ne va, interpello il centro televisivo Vaticano, il quale mi risponde: signora, stia tranquilla, lei rivedrà suo figlio, e mi ha regalato il filmato in cui si vede perfettamente Don Gio che fa la carezza al Santo Padre. E quindi è un ricordo che conserviamo gelosamente, una gioia grande, una gioia grandissima.
Bene, bene, perciò oggi ha sentito di nuovo la carezza di Don Gio.
Esatto,
Don Gio,
io le ho ricambiato il favore, perché quando Don Gio è morto, le migliaia di persone che sono venuti a pregare sulla bara se ne sono andate via tutte con la mia carezza sulla loro guancia data a nome di Don Gio.
Che bello, che bello. Oggi veramente ci fate gustare un pezzetto di paradiso.
Scusate un po' la commozione, perché è normale,
Sì, più che mai.
Ma
ha detto
gioia,
era un vero uomo,
gioia,
anche
gioia,
suo figlio, perché è una vera donna. Grazie.
La gioia sovrasta il dolore della perdita, sì.
Grazie. Ecco, carissimi genitori, che siete ancora in linea, anche al caro Don Arturo.
Sì.
Non so se è ancora lì con voi.
Sì, è qui.
Anche Don Riccardo. Ecco, siete ancora tutti lì, avete sentito quanta grazia abbiamo ricevuto. Ecco, una cosa comunque che vorrei precisare, che chi ha piacere di riascoltare questa trasmissione verrà poi pubblicata proprio in seguito in Radio Mater. Ecco, sul loro sito verrà pubblicata, perciò possono riascoltarla integralmente. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è praticamente quasi finito. Se mi permettete, questa è una curiosità mia, ed è questa. Tra i santi, quali erano i privilegiati da Don Gio? Ecco, ho proprio piacere di saperlo.
Sì, il primo in assoluto, con rispetto anche per Don Bosco, che era l'educatore di cui Don Gio traeva a fonte, San Francesco d'Assisi, che Don Gio era innamoratissimo fin da adolescente di questa figura, perché noi lo portavamo da Assisi, ce lo abbiamo portato per un sacco di volte, poi ci è andato lui come seminarista, ci è ritornato come parroco, e addirittura gli ultimi esercizi spirituali li ha voluti fare alla Verna. Ed è lì che ha sentito che il Signore non voleva qualcosa da lui, ma scriveva grandi caratteri: il Signore vuole me, e mi ha già preso, sono già suo. Mancavano poche settimane alla disgrazia.
Era San Francesco.
San Francesco d'Assisi, poi Santa Teresina. Aveva una buona predilezione anche per Don Milani, che aveva portato in pellegrinaggio i suoi ragazzi a Barbiana, e poi tante altre figure che man mano si creava l'occasione di presentare, ma in particolare, ecco, quello che lui sognava quando era adolescente era di essere come San Francesco. Poi è maturato, ha capito che lui non era San Francesco, era Giovanni Bertocchi, e doveva essere Giovanni Bertocchi nella vita.
Ed è diventato
ovviamente
comunque il giullare di Dio.
Ovviamente,
lui, eh?
Sì, quello del giullare di Dio, sì. Ecco, proprio un po' la giocosità e la gioiosità, un po' l'ha assorbita anche in famiglia. Comunque era una sua prerogativa veramente forte, che si è portato dietro fino all'ultimo istante della sua vita terrena.
Grazie. Bene, guardi, grazie. Purtroppo il tempo è finito, carissimi.
Così, sì. Se voi volete dare il numero del cellulare di Don Gio, che qualcuno
sì, ecco, ci dia il numero lentamente del cellulare, così lo prendiamo giù anche noi.
Ecco, allora, posso dettare?
Sì, detta pure.
Lui diceva, mandatemi un messaggio al 333
333
97
97
92
92
712
712, perfetto.
Tutti i nomi
anche la mail ci avete?
Anche la mail, sì, l'abbiamo attivata. Allora, scusate, allora un secondo, perché abbiamo arrivato ieri sera. Piero, vai a prenderla per cortesia.
Ma non si porta, lasciate in segreteria, se no.
Sì, no, no, adesso la trovo. Nel frattempo dico che tutte le persone che hanno scritto, tutti i loro nomi, tutti i nomi di chi ha mandato messaggi, li abbiamo appesi ad un albero azzurro messo in casa e abbiamo modo così di, sono più di 2000 nomi, eh? Abbiamo modo di pregare, abbiamo fatto così, formato così una famiglia allargatissima e gli uni pregano per gli altri.
Grazie, grazie. Siamo anche noi da ora in poi, eh?
Sì, certamente. Eccola qua la mail.
Sì?
Tutto minuscolo e attaccato. Frutti di grazia, che è il nome dell'albero. Frutti di grazia.
Tutto attaccato.
Tutto attaccato. Chiocciola.
Sì.
Gmail.
Sì.
.com.
Benissimo.
Ripeto, 333 97 92 712, frutti di grazia tutto attaccato, chiocciola gmail.com.
Benissimo, grazie.
Un
guardi, chiediamo
tutti,
in questo momento proprio con tanta serenità di cuore e confidenza a Don Arturo e anche a Don Riccardo Bigoni di dare la benedizione a noi e a tutti gli radioascoltatori.
Senz'altro.
E attendiamo questi frutti di grazia veramente con un cuore aperto al Signore. Grazie a lei, grazie a Papà Piero,
grazie
a Marco, a Don Beppe e a chiunque è intervenuto oggi in questa trasmissione. Aspettiamo la benedizione da loro due sacerdoti. Grazie.
Allora, una benedizione con due premesse brevi. La prima è che molte volte si può recitare anche l'Eterno Riposo con l'Eterna Gioia, dona loro, Signore. E la seconda è che Don Joe aveva ideato un braccialetto con delle iniziali che sono molto belle. W, di lunga, D, punto di domanda. What would Jesus do? Che cosa farebbe Gesù? E allora con questa domanda la benedizione su tutti, perché ciascuno si domandi spesso che cosa farebbe Gesù. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.
Ecco, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ci conosceremo spero un giorno, grazie.
Prego, passo di nuovo la mamma e il papà.
Grazie.
Un grande abbraccio, Don Eligio.
Grazie, noi poi ci sentiamo, Maddalena. Grazie di cuore.
Grazie a me. Grazie.
E grazie alla signora Carla di Roma che ha permesso tutto questo. Grazie di cuore anche a lei.
Questo.
Che dietro le quinte sta facendo cose meravigliose. Grazie.
L'abbracciamo. Ciao Carla. Grazie, avanti così. Grazie infinite. Grazie anche alla regia.
Ecco, allora abbiamo già ringraziato di cuore i genitori, i sacerdoti. Un abbraccio a tutti voi cari radioascoltatori. È veramente una grandissima grazia a quello che stiamo vivendo con voi. Un carissimo abbraccio a Don Mario, li vogliamo veramente bene, speriamo anche di venirvi a trovare presto in sede lì nella comunità di Maria. E siamo contenti che anche oggi abbiamo potuto attingere a questa luce. Grazie e a risentirci al mese prossimo, Dio piacendo.